Nell'Italia del dopoguerra, caratterizzata dalla ricostruzione, dal boom industriale e da grandi cambiamenti socio-economici, alcune imprese si posero il problema di come inserirsi attivamente nel dibattito culturale del paese. Da questa riflessione nacquero le riviste aziendali, fenomeno già noto negli Stati Uniti, ma che in Italia assunse una dimensione particolare. Tra gli esempi più influenti, e forse proprio per questo più longevi, c'è Civiltà delle macchine, rivista creata nel 1953 da Leonardo Sinisgalli per Finmeccanica, braccio finanziario dell'Istituto per la ricostruzione industriale. Morta e risorta più volte, oggi Civiltà delle macchine è diretta dal giornalista e scrittore Marco Ferrante, che ha appena firmato per Quadlibet il saggio dal titolo Cultura e imprese, un caso italiano. Un saggio che ripercorre proprio la storia della rivista che dirige. Marco Ferrante è nostro ospite. Buongiorno e bentrovato ad Alphaville.
Buongiorno, no, volevo soltanto dire che in realtà io non dirigo più la rivista, nel senso che la rivista ha cambiato ragione sociale negli ultimi mesi, e quindi è cambiata quella struttura di impiego. Quindi questo soltanto per precisare. Però questo non toglie niente alla lunga storia della rivista, che è una storia di più di 70 anni e che, come appunto diceva lei, segna un tentativo di partecipazione attiva da parte delle imprese nel dibattito culturale italiano, che è durato per tanto tempo ed è stato più intenso e profondo di quanto sia successo in altri paesi occidentali, per ragioni complicate da declinare, però è stato uno specifico italiano, no? Questo della
Mi scusi Marco Ferrante, adesso la fermo solo, no, ma per chiarire anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, visto che appunto giustamente lei ha puntualizzato e mi ha corretto, ma quindi lei è stato direttore della rivista in passato?
Sì, okay. L'ho fatto per 4 anni.
Per 4 anni. E oggi la rivista, che lei diceva la più longeva, o comunque la più di 70 anni, ha cambiato anche nome, o comunque...
Sì, ha cambiato anche nome. È stata chiusa quella versione ed è diventata un house organ più tradizionale.
Ok, che quindi si discosta insomma da quella dell'origine.
Sì, diciamo, quella delle origini era, diciamo, il fenomeno dell'editoria industriale che comincia negli anni, diciamo all'inizio del secolo, ma poi si sviluppa in modo compiuto prima negli anni 30 e poi negli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. E è un fenomeno interessante perché la questione era quella di capire se ci fosse spazio per mettere in relazione le cosiddette due culture, cioè la cultura scientifica e quella umanistica, e farle convivere. Questa cosa colpì e affascinò molto gli intellettuali italiani per un tratto proprio specifico dell'Italia, no? Dove la dimensione dell'eclettismo, no? È pur sempre il paese di Pico, di Leonardo, di Lorenzo il Magnifico, no? Dove la questione tecnica e la questione umanistica hanno sempre convissuto, no?
Certo.
Quindi le imprese, dentro il mondo delle imprese si sviluppa questo dibattito, cioè è possibile che scienza e umanesimo convivano? E la risposta che viene data dagli intellettuali che ruotano intorno al sistema delle imprese è affermativa, ma già questo succede con l'Olivetti di Adriano,
esatto,
no?
Sì.
Cioè già l'Olivetti è un posto dove quel tipo di ragionamento trova una realizzazione anche pratica, no?
Certo.
Quindi
sì.
L'impresa che è anche un laboratorio sociologico, che non è soltanto un'impresa tecnicamente avanzata, ma è anche in qualche modo un laboratorio sociologico, politico, welfaristico, eccetera, eccetera. Questa cosa poi ci sposta in una serie di altre imprese. Il caso di Città delle Macchine è particolarmente interessante perché Finmeccanica, che è, diciamo, la subholding dell'IRI, in cui si raccolgono le imprese manifatturiere che sono state nazionalizzate a partire dagli anni 30, diciamo, è il luogo dove si raccoglie una parte cospicua del mondo delle fabbriche italiano, e quindi lì si sviluppa anche un ragionamento su che cos'è l'industria e su che cos'è la cultura industrialista.
Certo.
Tenga conto, questo è un dato particolarmente interessante, che in realtà nell'Italia del dopoguerra non ci sono dubbi sulla natura industrialista del futuro, cioè l'opzione manifatturiera non è un'opzione, come possiamo dire, su cui c'è un dibattito politico, cioè destra e sinistra, i partiti centristi e i partiti di sinistra erano sostanzialmente d'accordo sul fatto che l'Italia dovesse essere un paese manifatturiero. Poi il dibattito si svolgeva su altre cose, sulla questione sindacale, sulla questione della redistribuzione degli utili, sui diritti dei lavoratori, eccetera, eccetera. Però erano tutti sostanzialmente d'accordo sul fatto che l'Italia dovesse essere una potenza manifatturiera. E quindi queste riviste diventano un luogo, diciamo, dove le ragioni culturali dell'industrialismo vengono sviluppate, difese, contestualizzate e rese in qualche modo, come possiamo dire, oggetto di un dibattito culturale.
Certo, è anche un modo per renderle quasi più concrete, per dire ci sono, come sono, definirle, descriverle e raccontarle. Sempre per sottolineare, no, questo connubio tra cultura scientifica e umanistica, tipica insomma di questo contesto, di questa natura industrialista di quel periodo dell'Italia, i due personaggi chiave all'origine di Civiltà delle Macchine sono infatti Giuseppe Luraghi, direttore generale di Finmeccanica, e Leonardo Sinisgalli, poeta e intellettuale e primo direttore della rivista. Ecco, come si intrecciò il rapporto tra i due? Fu un po' anche qui un unire questi due aspetti che lei ci dice possono convivere così bene?
Sì, cioè, è una storia interessante. Luraghi era un giovane manager che si era formato alla Bocconi e che aveva sin da ragazzo aveva delle passioni, diciamo, di cultura più letteraria. Aveva la passione per la scrittura, per la poesia, per la pittura, era stato un pittore dilettante, ma lui si accorge di non avere il temperamento dell'artista, ma di essere invece un bravo manager. Per tanti anni è il più importante manager della Pirelli. In Pirelli fonda una rivista che si chiama Rivista Pirelli, insieme a Sinisgalli e a Tofanelli. Quando se ne va dalla Pirelli, arriva alla direzione generale di Finmeccanica e fonda una nuova rivista. Gli viene in mente l'idea di una nuova rivista che sia più esplicitamente una rivista che mette in relazione cultura scientifica e cultura umanistica, e la affida a quello che ormai è diventato, non direi un amico, perché poi in quegli anni questi rapporti di amicizia erano sempre temperati da un certo, come possiamo dire, sussiego borghese, per cui erano amicizie sempre, come possiamo dire, in cui il senso del dovere veniva prima dei rapporti personali. Però si era creato un sodalizio molto forte con Sinisgalli. Sinisgalli era uno strano personaggio, veramente alquanto singolare, era un ragazzo che veniva dalla provincia del sud, da Montemurro in Basilicata. Si era laureato in ingegneria, ma era molto molto bravo in matematica, ed aveva cominciato a scrivere poesia sin dagli anni giovanili. Aveva vinto un premio durante gli anni del fascismo, primo lettore in poesia, e dopodiché aveva cominciato a lavorare in un campo che era un campo totalmente inesplorato, cioè comincia a essere contrattualizzato dalle imprese per ragioni pubblicitarie. Comincia a farlo prima all'Olivetti, poi alla Pirelli e poi in Finmeccanica. Quindi è l'uomo che in qualche modo, insieme all'Uraghi, rivoluziona la comunicazione d'impresa e curiosamente la poetizza, la trasforma in una disciplina che non esisteva prima. Una delle ragioni per cui la civiltà delle macchine di Sinisgalli diventa così celebrata, importante e considerata dagli studiosi sono le copertine di Sinisgalli. Sono delle copertine stranissime, cioè non so che le posso dire, la pianta di un vicinato a Matera, quindi una pianta topografica che diventa una copertina, oppure dei grafici di prime macchine calcolatrici. Queste cose che sono delle cose tecniche, lui ne prende dei frammenti, li isola e li trasforma in immagini grafiche, però molto rivoluzionarie, nel senso che mai nessuno prima aveva trasformato appunto un frammento di un'immagine tecnica in
In una copertina. Certo,
una copertina, sì.
che deve essere anche un po' accattivante, deve anche un po' attirare l'occhio, deve essere, no? Una
Assolutamente,
bella
sì.
sfida, quindi.
E sono bellissime, sono delle copertine bellissime. Poi lui farà il direttore per 5 anni, gli subentrerà un nuovo direttore, Francesco d'Arcais. In un complesso passaggio di consegne determinato da tutta una questione politica che nel frattempo si sta svolgendo dentro la Democrazia Cristiana e quindi a cascata dentro l'IRI e dentro la Finmeccanica, arriva questo Francesco d'Arcais, il quale continua l'opera, come possiamo dire, significativamente estetica della composizione anche delle immagini di Civiltà delle Macchine, ma le copertine diventano delle copertine d'arte, quindi spesso commissionate direttamente agli artisti che producono una piccola tavola che viene poi affidata all'editore che lo trasforma in una copertina. E la cosa interessante di questo è che presso la Cassa Depositi e Prestiti a Roma, in via Goito, c'è un bellissimo piccolo museo delle copertine di Civiltà delle Macchine, perché le tavole originarie vengono recuperate ed esposte in questo veramente straordinario, molto molto bello piccolo museo di queste copertine.
Insomma, un suggerimento per chi ci ascolta. Noi siamo quasi in chiusura, Marco Ferrante. Magari tornando al suo saggio che è uscito per Quodriber, Civiltà, mi scusi, Cultura e Imprese, un caso italiano. Ecco, se vogliamo dire due cose, naturalmente quanto lei ci ha raccontato, probabilmente nel saggio lo ritroviamo, ma se ci dà ancora qualche elemento descrittivo peculiare dell'opera.
No, quello che vi ho raccontato è tutto nel
Nel libro.
libro. Il tentativo è quello di raccontare questa storia, cioè dire che il rapporto tra cultura e imprese in Italia è sempre stato molto forte. Civiltà delle Macchine nel libro viene utilizzato come, diciamo, come filo rosso di racconto, però poi si citano anche tante
Altre.
altre storie. La cosa interessante, secondo me, è che come possiamo dire, questa esigenza di tenere in piedi una relazione tra cultura e imprese è è una cosa, diciamo, è un'esigenza viva ancora oggi, e probabilmente la funzione delle riviste, che quasi un secolo fa si affaccia nel nostro panorama europeo e produce delle cose così interessanti, forse è ancora viva quell'esigenza lì. E quindi niente, questo è anche un po' un auspicio.
Un auspicio, ecco, sì, sarebbe bello se così fosse.
Sì.
Benissimo, Marco Ferrante, allora noi dobbiamo chiudere perché sono le 12, però è stato un grande piacere averla nostra ospite, lo ricordo, il suo saggio uscito per Quodlibet, il titolo Cultura e imprese, un caso italiano. Grazie.
Grazie a voi, grazie.